andiamo subito al messaggio sul matrimonio intitolato La magia segreta del matrimonio felice.
Gloria a te, Signore, ti benediciamo Gesù. Allora, ho chiamato questo messaggio La magia segreta del matrimonio felice. E questo penso che è un messaggio che io ne ho bisogno. Deborah ha bisogno. Sì, Deborah?
Sì.
Sì, dice anche Deborah. E credo non c'è un fratello o una sorella che ci segue, che non ne ha bisogno. Vedrete, ci sono delle scritture speciali, messaggi speciali che Gesù mi ha dato. Prestate attenzione perché se controllate bene la bussola, che non ci sia qualche pezzo di metallo che guiderà la nave, può guidare la nave del nostro matrimonio a sfracellarsi, se ci dimentichiamo un piccolo dettaglio, un piccolo metallo del diavolo, un po' di mormorazione, un po' di lamento, un po' di mancanza d'amore. E allora sposterà la bussola l'ago dalla direzione Gesù, direzione Satana. E il fatto che il diavolo è specialista a travestirsi da Gesù, ci saranno falsi cristi, falsi profeti, false madonne, falsità di tutti i colori. Alla Bibbia, alla parola, al Vangelo, allo Spirito Santo, all'ubbidienza, alla sottomissione in Cristo, all'umiltà. Se non parlano così è perché in loro non c'è luce. Dove lo dice? Isaia 8, 20. Va bene. Dora mi cercherà con la scrittura, Angela. Sì,
Isaia 8:20. Sì,
8, 20.
faccio io.
Senti, devi andare al Nuovo Diodati, eh?
Ah sì.
Sì, è perché la traduzione è migliore.
Isaia 8, verso 20 dice: Attenetevi alla legge e alla testimonianza. Se un popolo non parla in questo modo, è perché in esso non c'è luce.
Grazie Signore. Ecco, questa traduzione dice luce, altre Bibbie, la traduzione dicono aurora, eccetera, che sì, vuol dire anche luce, ma capito, la Bibbia all'ebraico dice luce, quindi c'è sempre l'aurora, eccetera. Giri di parole per farsi vedere intellettuali. Va bene. Ecco, bellissimo, ripeti di nuovo.
Isaia 8:20. Attenetevi alla legge e alla testimonianza. Se un popolo non parla in questo modo, è perché in esso non c'è
Va
luce.
bene, dobbiamo parlarci con salmi, con scritture, parlarci con le cose che dice nella parola. Chi è che ha capito che la parola di Dio è più importante della nostra? Ci
Certo.
sono chiese che hanno sprecato 2000 anni a fare concilio, a migliorare la Bibbia, aggiornare la Bibbia. Aggiustare quello che... No, caro, l'unica cosa da aggiustare è la nostra zucca, aggiornare la nostra testa, non c'è altro da aggiornare. Non è Dio e la Bibbia che devono adattarsi alle nostre cocuzze, ma siamo noi che dobbiamo adattarci al Signore. Quindi questo è un messaggio per coppia, fratelli. Mettetevi comodi, per favore dedicateci mezz'ora, un'ora, quello che ci vorrà, perché un giorno mi direte grazie. Ne avevo bisogno. E specialmente mi rivolgo a voi, dolci mogli, dolci mariti, che magari pensate che non avete bisogno di questo perché siete così in gamba. Voi, sto parlando esattamente a voi più che altro. Va bene? A voi e a me. Quando sentiamo di avere sempre ragione, no? Va bene? E quindi questo è un messaggio per coppie, ma anche per singoli che al matrimonio ci pensano. Quindi signorine e signorini che state pensando al matrimonio, perché magari avete visto un film di Hollywood con un grande fusto col pelo che gli usciva dal petto, tipo Esaù, va bene? E diciamo, guarda che finale perfetto in questo film di Hollywood. Quelli hanno guadagnato 1 milione di dollari per organizzare un finale così. Guardali sui giornali. Che è saltato su internet l'altro giorno Brad Pitt e e Angelina Jolie, che è già diversi anni che sono divorziati, a litigare cani e gatti, chi si prende i bambini. E alla fine un giudice gliel'ha dati a lui, l'ha tolti a lei e dati a lui. Sì, non è che li segue queste cose, però questo è il vero Hollywood. Perché le Hollywood divorziano tutti? E perché tante tentazioni, sono lì le donne più belle, gli uomini più belli, nella carne, ma nello spirito è meglio una moglie che non è di Hollywood, ma che sia di Holly Gesù.
Amen.
Va bene, sì, che sopporta le disgrazie del marito e viceversa. Quindi la mia preghiera e speranza, fratelli, è che questo messaggio possa aiutarvi tutti, amati fratelli, possa aiutarci tutti, fratelli sposati, ma anche singoli, evitare che il matrimonio dei nostri sogni, io ci ho già sposato, quello che anche compreso specialmente quelli che non sono sposati, o appena sposati, o comunque sposati, che questo matrimonio dei nostri sogni non si trasformi nell'inferno dei nostri incubi, va bene? Allora, andiamo al punto, Angelina?
Sì, andiamo.
Allora, queste foto le hai messo sulla radio, due che dormono sotto il lenzuolo, che i piedi che spuntano?
No, no.
Non c'è sulla radio?
C'è un'altra con una coppia che si abbraccia, che ridono insieme.
Ah, sì? Va bene. Quindi mi è capitato di vedere delle statistiche di fallimenti matrimoniali ultimamente, quindi senza girare troppo intorno il camperlaia, va bene, insomma, un'alta percentuale dei matrimoni che falliscono, il fallimento inizia col sesso, è inutile girare intorno al punto. Questo è uno dei punti più scabrosi. Le colpe non mancano da ambo le parti. Angie, c'è le scritture?
Sì,
dato le scritture.
Sì, sono pronte.
Vuoi andare alla prima, Giovanni 8?
Giovanni 8, verso 7. E siccome continuavano a interrogarlo, egli, alzato il capo, disse loro: chi di voi è senza peccato, scagli per primo la pietra contro di lei.
Ecco, allora, mariti, mogli senza peccato o con meno peccati, scagliate la pietra contro il coniuge, perché voi siete più nel giusto. Allora, questa scrittura di Gesù è per voi, è per noi, chiunque pensa di essere. Cioè, l'incomprensione sessuale è una delle cause principali del disastro matrimoniale. E ci sono chi si inganna pensando che possono andare avanti anche senza relazioni intime, tanti lo fanno, ma anche in troppi casi è successo che hanno sostituito l'amore per il coniuge con l'amore per se stesso, grande errore, va bene, quindi hanno tolto l'importanza del matrimonio e su quel piedestale hanno messo se stessi, si guardano allo specchio: io non ho bisogno del mio marito o moglie. Tu sei assolutamente ingannato e ingannata, va bene? Tu dici in Primo Corinzi 7: non è buono che l'uomo o la donna sia solo, va bene? Per evitare fornicazioni sposatevi, hai detto Primo Corinzi 7. Quindi tutto questo influisce, va bene, i problemi matrimoniali influisce nei matrimoni, non si sposano più nel modo giusto. Io sposalizio i municipi, a me non mi interessano molto, mi interessa il matrimonio nella chiesa, che un municipio che fa sposare una donna con un gatto non mi interessa, e quando divorziano usano le leggi anticristo non mi interessa. Il vero matrimonio è come nella Bibbia, nella chiesa.
Amen.
Se c'è un problema, il pastore viene ad aiutare, non viene il giudice a dividere.
Sì, perché se non c'è prima il legame spirituale, il legame fisico non funziona per molto tempo.
Eh no, non funziona molto tempo. Quindi allora succede che con questi problemi che si sono freddi uno verso l'altro, due estranei nella casa, separazioni e divorzi aumentano, si moltiplicano le situazioni che le coppie dall'apparenza sono, virgolette, felicemente sposati, vicini di casa. Buongiorno, buongiorno, come va? La sua moglie benissimo, marito ottimo, grazie, arrivederci, ciao. Ma in privato però stanno solo condividendo magari solo le quattro mura, i soldi, il cibo, e tante volte neanche quello, neanche il cibo. E allora i risultati negativi è inutile parlarne. Tangibilmente, quando non c'è il rapporto di coppia intimo, allora cominciano gli adulteri, la solitudine, la pornografia, l'autoerotismo, liti costanti, conduzione di vite separate e via così nel negativo. E magari ci sono anche ragazzi giovani che ci seguono. Genitori, queste cose è bene insegnargliele, cioè non devono impararle dietro l'angolo da qualche pervertito. Insegnategli anche l'educazione sessuale, insegnatela dal punto di vista dei genitori, cioè nel modo giusto. Insegnate che la cicogna non porta niente. Che succede nello spirito quando la coppia è fredda? Succede che, diciamo, ostacola la crescita nella fede, addirittura a volte hanno perso la fede. Infelicità costante, depressione. Mm-hmm. Cominciano a fidarsi, il coniuge non gli dà amore, non lo coccola a lui o a lei, non si amano. E allora la pillola prende il posto, la pillola antidepressiva, che ti fa anche male, prende il posto di quello che Dio ha creato nell'amore dell'uno per l'altro. Basta mandare la dannata superbia da dove viene al diavolo, umiliarsi e amarsi. E Gesù non si è umiliato a venire a amare a noi dalla croce, che siamo un branco di buoni a nulla, meritevoli dell'inferno. Pensa tu a tua moglie e tuo marito che tu litighi, pensi che si merita l'inferno? Beh, no. E allora invece tutto lo meriti e Gesù ti è perdonato dalla croce, allora? Quindi nello spirito succede che uno cade in depressione, i figli vivono nell'insicurezza, nell'ipocrisia, i figli vengono spesso aizzati contro l'altro genitore, si può continuare. La lista è lunga. E allora, nonostante la incomprensione sessuale, nonostante questo sia uno dei problemi principali, le coppie hanno ugualmente grandi difficoltà a parlarne tra di loro e dovrebbero farlo. Magari hanno avuto una brutta notte, ma no, per orgoglio, come hai dormito? Bene, grazie. Beh, no, non ne parlano. E a motivo di cosa? Inibizione, orgoglio. La cosa può andare anche avanti anche per lunghi anni, ma più il tempo passa e più diventa difficile parlarne. Mm-hmm. E i problemi si fossilizzano. Ma la cosa intelligente, solo per gli intelligenti, va bene, è di parlarne più presto. Ma questa è una conoscenza riservata agli intelligenti. Solo l'intelligente sa che prima parli del problema meglio è. Per esempio il diavolo non l'ha capita questo. Lui ha aspettato a pentirsi finché prima mi godo il mio peccato e mi pento dopo. Mm-hmm. E invece non è che è così che funziona il regno di Dio. Il regno di Dio funziona al più presto. Hai sbagliato al più presto. Se Davide si fosse pentito al più presto di Batseba e di Uria, Nathan, il profeta, non sarebbe dovuto andare da lui a prenderlo schiaffi in faccia spirituali, il bambino non sarebbe dovuto morire. Mm-hmm. E invece, perché ha aspettato che Dio ha dovuto mandare il profeta per esporlo, il bambino non è morto, cioè, il Signore lo ha richiamato in fabbrica. Mm-hmm. Lo ha richiamato in cielo, ci penso io di questo bambino qua.
Amen. Dicevi la cosa importante di parlare al più presto di quella cosa che ti dà fastidio, aprire il cuore, perché se non lo fai ti allontani sempre di più dal tuo coniuge e il cuore si indurisce, il problema diventa più grande, peggiora, e poi se ti allontani sempre di più cominci a guardare intorno, trovare qualcun altro che ti capisce un po' meglio, ma tu puoi fare il primo passo e parlare di queste cose.
Quando ti svegli la mattina qualcosa è andato storto durante la notte, o stai per andare a dormire la sera, qualcosa è andato storto durante il giorno, non andare a dormire con una pietra sul cuore. Il mattino non ti alzare dal letto e fai finta di niente, perché andrai in cucina, vi farete un cappuccino, e usciranno la cattiveria, usciranno le cose negative, la malvagità, usciranno dal cuore, dalla bocca.
Sì, sì, sì.
E che cose che poi provocheranno una reazione, azione, reazione. Azione sbagliata, reazione sbagliata.
È vero, sì.
Quella moglie è debole, il marito è debolissimo. Ha bisogno di amore, solo l'amore è la chiave a tutto. L'amore è quella magia che tutti cercano, chi nella stregoneria, chi dalla fattucchiera, chi nella politica, chi nella pornografia, cosa cercano? L'amore. E la pagano, vanno dalla prostituta e pagano per avere mezzo chilo di amore. Ma quello lì, come tutte le droghe, va e viene. Dopo ti ritrovi col becco asciutto, peggio di prima, più frustrato e più povero, meno soldi. Soluzione. Dio dice perdonatevi. E il modo di fare la pace non è di tu devi pentirti, tu devi... No, io devo, io. Efesini 4, 25 a 27, ce l'hai?
Sì. Perciò, bandita la menzogna, ognuno dica la verità al suo prossimo, perché siamo membra gli uni degli altri. Adiratevi e non peccate. Il sole non tramonti sopra la vostra ira e non fate posto al diavolo. Efesini 4, 25 a 27.
Va bene, cosa vuol dire il sole non tramonti sopra la vostra ira? Ho ascoltato una predicatrice americana una volta che diceva vuol dire che durante il giorno ok, va bene, vabbè, però la notte almeno non andate a dormire con la ira, almeno prima di dormire, insomma, pregate insieme. E non è così invece. Non sta dicendo di giorno va bene andare in giro, ascoltare il diavolo, però la notte no, perché la notte no. Dove è scritto questo? Questo qui non si interpreta così. La Bibbia va anche interpretata a volte. Va bene? Quando dice che Gesù ha preso tutti i peccati, non è che dice che lui era peccatore, dice che i peccati sono nostri. Sempre interpretare.
Sì.
Invece no. Quello che vuol dire qui, sole non tramonti sopra la vostra ira, vuol dire, è una sgridata. È una sgridata, sta dicendo, quelli di voi che portano mugugni, mormorazioni, odio, va bene, che il sole non tramonti sulla vostra ira, cioè che voi andate alla sera, andate a letto così e il sole tramonta e voi siete ancora lì irati. Cosa sta dicendo? Dovevate fare la pace il primo minuto che la ira, l'offesa, e il male è sorto. Certamente non aspettare la mezzanotte, non è quello che sta dicendo. Non è che quando cala il sole tu sei più umile, più pronto a perdonare. Non sta dicendo questo. Sta dicendo non sia mai che il sole tramonti sulla vostra ira. Una ira che non avete ancora pulito, non avete ancora chiesto perdono, non avete ancora... non vi siete umiliati. Sta dicendo svegliatevi, datevi una mossa, datevi da fare. Cosa aspettate? È un rimprovero.
Amen. Infatti ha detto prima, quando vai a dormire, non andare a dormire con una pietra sul cuore, non ti svegliare con una pietra sul cuore, perché prima o poi durante la giornata queste cose escono fuori, quell'amarezza dentro di te esce fuori.
Sì, e poi le coppie non ne parlano. Spesso molte coppie, ci sono pensato anch'io, il signor perfettino predicatore, ci ha pensato anche lui, perché credi che sono così esperto? Ci sono pensato, capito? Non ho imparato così guardando le nuvole. Ho imparato dei miei sbagli, va bene? Finalmente quando sono preso la scala, la scaletta, sono sceso dalla mia orgoglio superbia, mi sono messo in ginocchio e Gesù dice, signor Giuseppe, sì signore, sono io, il mio nome, sì. Non va bene così. Fai la pace. Ma io ho tentato, gli ho spiegato a lei tutte le sue colpe, ma non vuole ascoltare. Sì signore. Signor Giuseppe, sì sì, questo è il mio nome, dimmi, parla pure che tu serve, ascolta. No, non è così la storia. Se tu fai la pace, tu vai a chiedere scusa. Ma come, io ho ragione? Sì, anch'io ho ragione sulla croce, ma ho chiesto scusa ai chiodi ho chiesto scusa. Qua, chiodi, dentro qui. E dalla croce Gesù ha chiesto scusa. E allora non ne parlano le coppie. E quando è che ne parlano? Quando sono obbligati da una lite. Esplode la lite, e allora sì, ma tu qua e tu là, ma anche tu, Ma vedi tu cosa hai fatto oggi? Sì, d'accordo, ma guarda cosa hai fatto tu ieri, e tu l'altro ieri, e tu l'anno scorso. Buonanotte. Questa è la via dell'inferno numero uno. E allora si parlano dei problemi, però solamente quando litigano, e allora è solo lotta. Ci si accusa a vicenda, le cose peggiorano, ci si capisce sempre di meno, ci si insulta e ferisce sempre di più. Terribile errore. La guerra mondiale, matrimoniale, è scoppiata. Quando invece basterebbe solo un poco di umiltà, un poco di onestà, un poco di Gesù, un poco del suo esempio. Invece la lotta diventa solo per difendere le cose, le proprie ragioni e accusare gli altri delle sue colpe. E va bene, e spesso nessuno confessa le proprie colpe. Cosa si confessa? Si confessano le colpe dell'altro. Non è compito mio confessare i peccati della moglie. Ci penserà lei quando è pronta. Quando io finalmente con la mia amore e umiltà riuscirò a ispirarla. Però se la moglie sa che se si umilia, dice: ah, ecco, sotto i miei piedi, finalmente hai confessato. Sta tranquillo che non ti confesserà molto da ora in avanti. E invece, va bene, una volta io ho ricevuto un rimprovero, c'era una sorella missionaria americana, e è venuta lei e mi fa: ho notato che hai fatto una discussione, una lite con... Sì, sì, è vero, perché lui ha fatto questo, questo e questo. Sì, è vero. Però è venuto anche a chiedere scusa. Sì, è venuto, ma non è che ci ha messo tutto il cuore. Ha chiesto una mezza scusa. Cioè, doveva chiedere... E mi fa: guarda che è sbagliato, sai. Quello era il massimo che lui poteva fare. E cosa deve fare? Buttarsi in un pozzo. Cosa deve fare? E questo è il massimo... Quante volte tu non riesci? E io zitto come un fessacchiotto e ho detto: hai ragione. Cioè, non sono stato pronto a perdonare. Quante volte nel matrimonio uno, invece di dire: oh, alleluia, che peccatore che sono, gloria a Dio, ho capito, mio marito, mia moglie sono perfetti, io no. E non verranno, non avverranno, non funziona così. Verranno mortificati, già sai, sì. Sì, magari c'hai ragione. Alt! Immediatamente, un abbraccio, un bacio, non aspettare che devo umiliarsi, strisciare per terra, confessare peccati con abbondanza, magari, a volte lo fa anche, e a volte lo facciamo, ma no, a volte non ci riusciamo. E allora accetta quel tentativo di confessare, quel tentativo, accettalo!
È un inizio, sì.
C'è Proverbi 17?
Sì. 13. Proverbi 17, 13 e 14.
Dio ci avverte.
Il male non si allontanerà dalla casa di chi rende male per bene. Cominciare una contesa è dar la stura all'acqua. Perciò ritirati prima che la lite si inasprisca.
Quindi non iniziare una lite perché hai ragione. Non hai mai ragione, la ragione è sempre di Gesù. E noi siamo sempre peccatori, anche quando hai ragione. Anche quando hai ragione sei ancora un peccatore. Ma mia moglie ha sbagliato oggi. Sì, ma tu hai sbagliato ieri. E allora bisogna dire, quando c'è uno sbaglio, si parla, dice questo e questo, questo e questo, onestamente, però pronti con l'amore. Proverbi 26, 20 e 21.
Quando manca la legna, il fuoco si spegne, e quando non c'è maldicente, cessano le contese. Come il carbone dà le braccia e la legna dà la fiamma, così l'uomo rissoso accende le liti. Proverbi 26, 20 e 21.
Va bene. L'altro era Proverbi 17, 13, 14 e questo Proverbi 26, 20 e 21. Questo per gli studenti. Il matrimonio. A quel punto cosa diventa? Diventa un'aula di tribunale. Diventa. Ciascuno si alterna a mettere l'altro alla sbarra. E se stesso si erge sulla cattedra del giudice, e giudice inflessibile, e quindi si sa, a vantare le nostre ragioni siamo specializzati e diplomati tutti quanti. La presunzione di innocenza, nessuna. Solo il plotone di esecuzione. Va bene, praticamente è iniziata la causa civile, criminale, penale. Allora, apri il teatro, apri la cortina del teatro, Angela, scena seconda, e entrano in scena i parenti. Avete visto la scena seconda dopo le liti?
No,
perché,
no.
Perché, sai, ognuno va a lamentarsi dai propri genitori, i genitori dicono, ma è logico. È logico, ti capiamo perfettamente, tu sei mio figlio, mia figlia. È logico che tu hai ragione, è logico che ho quell'altro torto. Garantiamo noi, genitori, ci mancherebbe altro.
Sì.
Quindi i parenti, a questo punto, quando sai, le cose si diventano brutte, già i parenti si organizzano istintivamente in partiti politici. La famiglia di qua, la famiglia di Romeo di qua, la famiglia di Giulietta di là, no? Quindi ogni fazione guidata da illuminazione infallibile. I parenti, quando condannano, sono infallibili. Quindi già loro sanno dall'inizio, per istinto, cos'è la causa di tutto, chi è il malvagio o la malvagia è colpevole. Va bene, la telenovela diventa cattiva, l'odio aumenta.
Sì.
Cosa ci avverte Dio? Giovanni 3, 19 al 21? Attenzione.
Giovanni 3, 19 e 21. Il giudizio è questo: la luce è venuta nel mondo e gli uomini hanno preferito le tenebre alla luce, perché le loro opere erano malvagie. Perché chiunque fa cose malvagie odia la luce e non viene alla luce, affinché le sue opere non siano scoperte. Ma chi mette in pratica la verità viene alla luce, affinché le sue opere siano manifestate, perché sono fatte in Dio.
Grazie, Signore. Quindi guarda, la parola ci mostra tutti i confini, le pietre miliari per il matrimonio felice. La parola ci mostra la direzione, non la nostra mente carnale, non i nostri istinti. Troppe coppie trovano il tempo per divorziare, quel tempo ce l'hanno. Hanno tempo per far soffrire i bambini, di spendere soldi per gli avvocati, e spesso medicine antidepressive, il tempo c'è per quello. Stranamente, in tanti anni però non hanno trovato il tempo di andare, anche solamente per pochi minuti al giorno, nella loro cameretta, inginocchiarsi davanti a Dio, il Dio del perdono, e ascoltare quello che Lui ha da dirci. Quanti anni di sofferenze, di crisi, notti insonni e lacrime sarebbero state evitate se spendessimo solamente pochi minuti da soli ai piedi del Maestro. E non parlo di convivere con un coniuge nostro, un coniuge che magari è un mostro anticristo. Non sto parlando di quello, va bene? Parlo di matrimoni cristiani. Magari il prezzo per risolvere tutto magari è solo di porci l'altra guancia. Un altro schiaffo, ricevilo. L'ha detto Gesù, porgi l'altra guancia. Sto incoraggiando gli schiaffi, non sto facendo questo. Sto solo dicendo che a volte quello è il prezzo da pagare. Va bene? È troppo caro? E quanto costa dire le parole miracolose? Qui c'è una lista di parole miracolose. Le volete ascoltare?
Sì.
Allora, prima parola miracolosa che guarisce. Costa meno di pagare un avvocato. Costa meno che separare i bambini.
Amen.
Le parole miracolose sono queste: scusami, ho perso il controllo. Un'altra?
Sì.
Perdonami, mi sono arrabbiata un po'. Vado avanti?
Sì.
Penso che ho gridato un po' troppo. Ancora, sono stato un cattivo esempio davanti agli altri e i bambini. Ancora, per favore, prega per me. Avanti. Dio ti benedica per sopportarmi. Ancora, altra parola magica, magica virgolette, miracolosa sottolineata. Ringrazio Dio per una moglie, un marito che mi sopporta.
Grazie Gesù.
Potrei andare avanti.
Grazie Gesù.
Capito?
Sì.
La situazione, fratelli.
Sì, amen.
Avete capito? Andate al miracoloso. Il più grande miracolo in un matrimonio è di abbandonare la superbia, abbandonare l'orgoglio. Tutte le donne che ho avuto esperienza, mai una mi ha dato i problemi che tu mi hai dato. Ma sì, ma non ti hanno sopportato, ti hanno mollato come uno straccio vecchio. Però attenzione alla bocca, fratelli, attenzione. Giacomo 1:19-22.
Sappiate questo, fratelli miei carissimi, che ogni uomo sia pronto ad ascoltare, lento a parlare, lento all'ira, perché l'ira dell'uomo non compie la giustizia di Dio. Perciò, deposta ogni impurità e residuo di malizia, ricevete con dolcezza la parola che è stata piantata in voi e che può salvare le anime vostre. Ma mettete in pratica la parola e non ascoltatela soltanto, illudendo voi stessi. Giacomo 1:19-22.
Grazie Signore. Grazie Signore. Quindi lento a parlare. Lenti, dobbiamo essere lenti con la boccaccia. E spingere con l'amore. Ma io non mi sento di amare, non voglio essere ipocrita. No, tu non è che sei ipocrita, sei un fesso se non lo fai. Perché amare quando non te la senti non è ipocrisia, e lottare contro il diavolo. Gesù non se la sentiva andare alla croce, non era ipocrita, era una lotta contro il diavolo. Quindi se te non ti senti ispirato, come l'artista che deve scalare una montagna per fare un dipinto, non ti senti ispirato per amare la moglie, e lotta contro il diavolo, l'ispirazione arriverà. Non è ipocrisia, è lotta contro il maligno.
1 Pietro 2:1.
Grazie.
Sbarazzandovi di ogni cattiveria, di ogni frode, dell'ipocrisia, delle invidie e di maldicenza.
Gloria a Dio, gloria, gloria al Signore. Sbarazzandovi di ogni cattiveria, di ogni frode, ipocrisia, invidie, maldicenza. A chi sta parlando qui? Ai figli del diavolo?
No, a me.
Sta parlando a... Pietro si legge questa epistola? Sta parlando alla Chiesa. Vedi quanto malconcia è la Chiesa di Dio, cominciando con me. Grazie, Signore.
Sì, posso leggerti una bella testimonianza sul matrimonio?
Ok.
È da parte di Grazia che racconta quello che lei ha imparato sul come parlare con il marito. E dice Grazia, pace e buongiorno. Giorno prima confessavo a una sorella di quanto in crisi mi sentissi, avendo al mio fianco un marito non nella fede, e di come il diavolo continuava a tormentarmi con i suoi atteggiamenti arroganti, aggressivi, e che malgrado i miei sforzi non riuscissi a liberarmi da questi tormenti, perché ogni volta risvegliava in me il passato. Consapevole che mio marito ha bisogno d'aiuto e che il nemico lo usa per colpirmi nelle debolezze, ogni volta che litigavamo apriva in me ferite e ricordi dolorosi. Mi dicevo, devo perdonare il passato. A un certo punto, fratello Giuseppe ha usato una parola che mi è entrata nel cuore. Chiave. Sì, ha detto la chiave di tutto, citando Filippesi capitolo 3, versetto 13. Fratelli, io non ritengo ancora di esservi giunto. Questo soltanto so, dimentico del passato e proteso verso il futuro.
Quindi è proibito ricordare il passato, le amarezze, i peccati dell'altro, dell'altra. È proibito.
Sì.
Bisogna protendersi verso il futuro, perché Gesù dalla croce non è ci guardava come eravamo, perché io non sarei morto in croce e non sarei neanche in grado di farlo. Cioè Gesù non è morto in croce per noi come eravamo, ma è morto in croce per noi per come saremo. Gesù non ci vedeva come eravamo, si salvi chi può. Tanti di quelli che l'hanno inchiodato poi si sono convertiti. Un Dio islamico non avrebbe fatto. Io, fammi crocifiggere, pagarvi i tuoi peccati, aspetta che ti taglio la testa e poi ti perdono. Invece Gesù ci ha sopportato, ha pagato i peccati. Allora, avanti.
Continua Grazia. Quindi ha trovato la chiave di tutto quando ha sentito tu, Giuseppe, citando Filippesi 3:13.
Quindi ha sentito Paolo citando Filippesi 3:13.
E dice: in questo momento lo Spirito Santo ha aperto la mia mente. Dimenticare il passato. La rivelazione che ho ricevuto è questa. Io mi imponevo di perdonarlo per le cose successe in passato, ma il passato è anche un giorno fa, un'ora fa, un secondo fa. E io ho detto: grazie Gesù, grazie Spirito Santo, qualunque cosa mi dirà il marito o farà, io l'ho dimenticata, perché io guarderò a te e non permetterò che turbi più il rapporto tra me e te. Ho dichiarato nel nome di Gesù liberazione in me. Qualunque cosa negativa non toccherà i miei pensieri e chiudo ogni porta aperta al nemico nel nome di Gesù Cristo.
Nel nome di Gesù Cristo.
Ho voluto portare questa testimonianza scrivendola perché quando la carne si ribellerà possa leggerla e ricordarmi delle dichiarazioni che ho fatto contro il nemico nel nome di Gesù. Vi benedico, benedico la vostra opera per la parola che testimoniate, benedico la vostra casa, i vostri familiari, benedico l'opera delle vostre mani, in ogni cosa sia fatta la volontà di Dio. Amen.
Grazie Signore.
Dio ti benedica, grazie, bellissimo.
Bellissimo nome, grazie, bellissimo messaggio, bellissimo Dio, bellissimo atteggiamento, bellissima dichiarazione di fede.
Quindi lei dice: appena qualcuno ti offende, tu dimentica, perdona, perché è il passato, tu devi guardare al futuro con Gesù, non guardare al passato. Anche un secondo fa, quello è il passato.
Gloria al Signore, che bello.
Amen.
Guarda, abbiamo fratelli e sorelline col cuore così bello vicino a Gesù che guarda, è un incanto vedere tanto amore di Dio passare attraverso questi fratelli.
Amen. Grazie.
Qualunque cosa mio marito dirà o farà, io l'ho dimenticata perché io guarderò a te. Non permetterò più che turbi il rapporto mio tra me e te, oh Signore. E se il nostro rapporto col Signore è giusto, nel modo giusto, ecco che il rapporto col marito e la moglie segue. Perché quando andiamo dalla moglie e dal marito, il marito con la moglie carica di peccati, non è che le stiamo abbracciando, amando, perdonando perché se lo meritano, no. Ma perché Gesù se lo merita. E loro se lo meritano in Cristo. Andiamo carichi dello Spirito Santo, altrimenti non ce la facciamo.
Amen.
Il segreto del matrimonio. E non è solo per il matrimonio, ma il segreto è di sempre di cercare il bene dell'altro, dell'altra, e i peccati in noi. Non so se mi sono spiegato. Quindi non guardare al coniuge con gli occhi del diavolo, di lui guarda sempre i peccati, che i peccati sono il suo ministero. No, guardare con gli occhi di Gesù, e Gesù ci vede.
Amen.
Non sporchi di peccato come siamo, ma puliti nel suo Spirito Santo come saremo. E questo non fallisce mai, come dice Filippesi 2, 3 e 4.
Filippesi 2, 3 e 4. Non fate nulla per spirito di parte o per vanagloria, ma ciascuno con umiltà stimi gli altri superiori a se stesso, cercando ciascuno non il proprio interesse, ma anche quello degli altri.
Queste sono parole d'oro nel matrimonio. Sempre cercare l'interesse della moglie e del marito, sempre. Sempre, ma non per fare la scenetta, veramente nel cuore. Perché le preghiere più belle, l'amore più bello è quello segreto. Perché quello che Dio vede nel segreto e vi benedirà apertamente. Il contrario di suonare alle trombe. Guarda, un gioiello per te, l'anellino di diamante. Va bene? No, 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 no. Guarda, vale la pena di ripeterlo. Lo ripetiamo prima per me però, il signor Giuseppe, e poi per voi. Ciascuno con umiltà stimi gli altri superiori a se stesso, cercando ciascuno non il proprio interesse, ma anche quello degli altri. Innanzitutto il bene dei figli, della moglie, del marito, e allora il paradiso entra in casa. Sì, ma mio marito disgraziato non reagisce. E tu che non sei disgraziata, tu vai avanti. Ma mia moglie non vuole ascoltare. e tu vai avanti a darle amore. Alla fine si stancherà di ricevere amore e non dare mai. E Gesù, quanto tempo è che ci ha dato amore senza ricevere niente? Va bene. Decenni, cinquantine di anni a volte aspetta. Il divorzio spirituale cos'è? Questo è quando uno o entrambi i coniugi scelgono di cessare ai propri doveri coniugali. Voglio veramente chiarire questo punto, che è un tema un po' scabroso, che le coppie non ne parlano molto. E allora le coppie continuano a vivere per interessi diversi, per esempio i figli. Ma in questi casi diventano da sposati, diventano al massimo, e di solito neanche quello, solamente amici, non sono più una coppia. Anche se fanno finta di dire, ah sì sì, ci vogliamo bene lo stesso, come no? No, quello è solo orgoglio per non dire che tu sei pieno di amarezza, di astio, di liti. Allora, siccome non vuoi indossare i panni del peccatore che è arrabbiato con la moglie, che non le dice, no, io la amo, tutto a posto, arrivederci, no caro. Puoi imbrogliare le persone intorno a te, non il Signore. La vera coppia nel Signore cammina insieme, mangia insieme, dorme insieme, condivide l'un l'altra le cose del cuore, affronta le difficoltà, attraversa i fiumi, scala le montagne delle difficoltà, insieme. Si sorreggono l'uno l'altra. Non si rinfacciano le debolezze altrui, ma in silenzio, in segreto, in umiltà si ergono sulla breccia, difendono il loro amore, il loro futuro, da ogni spirito del diavolo che lo vuole distruggere. E questo comincia con il difendere l'altro o l'altra. Il marito è chiamato ad essere il protettore della moglie, per questo è il vaso più debole. La moglie è più delicata, è più c'ha i suoi umori, è fatta così. Cioè, perché? Perché ha bisogno che il marito viene, gli appoggia la testa sulla spalla, la carezza, gli dice non ti preoccupare, amore, sono peggio di te. E lei magari dice, ma no, tu sei forte. No, io sono forte nella carne, ma nello spirito tu sei più forte, amore mio. E questo è il discorso che si fa con la moglie, capito? Grazie, Signore. Quindi dobbiamo cominciare a pregare per l'altro, l'altra, in segreto. Attenzione, senza che lui o lei lo sappia. E questo è importante. Che le preghiere ufficiali, specialmente quelle in chiesa che sono le peggiori, sono solamente lì per la gente che guarda. O guarda come quello là sta piangendo, ma mi vede cosa fa durante la settimana quello là. O guarda lì con la mano nella mano con la moglie. Sì, durante la settimana lo fa. Il fondamento di un felice matrimonio dipende dalla nostra relazione con Gesù. Questo è il segreto, questo è il fondamento. Inutile tentare di essere felici sposati se con Gesù non c'è una relazione. Perché il matrimonio fisico è un addestramento, una scuola per il nostro matrimonio con Cristo. Già da adesso si vede chi sarà, si ha una buona idea, chi sarà la sposa di Cristo e chi sarà invece una zitella. Ci sono molte zitelle in cielo. Ci sono angeli zitelli che dipartiti, che erano qui, adesso sono là, però non sono spose di Cristo, zitelle. Zitelle tra virgolette, non so come la storia là esattamente, però non spose di Cristo, lo vediamo nelle 10 vergini. Allora cosa saremo? Saremo zitelle o saremo una felice, rilassata sposa di Cristo che Gesù ci ama e noi lo amiamo? Dipende da noi. Non dipende dalla moglie e marito che magari dei numeri, dipende da noi. Come noi incassiamo quei numeri? Per fede, con fede? Io una cosa che ho trovato, che il primo passo in un problema matrimoniale è di andare prima da Gesù. E poi cosa? Ripieno del suo Spirito Santo, mi presento davanti a chi? Davanti a mia moglie. capito? Non vai dalla moglie a risolvere un problema se non sei prima andato da Gesù. Non parti per un viaggio di 100 km se non, o di 200 o di 1000 km se prima non passi dal benzinaio. Prima vai da Gesù, ti carichi di, virgolette, carburante celeste, amore, fede, parola, parla in lingue, pensa in lingue, prega in lingue. Quando non ce la fai più perché stai strabucando, il momento è giunto. Moglie, dove sei? Oh no, non voglio ricominciare, lasciami in pace. Moglie, voglio dirti che ti amo. Come dici? Ti senti bene? Voglio solo dirti, guarda, grazie per sopportarmi. Ah, certo, vieni pure che parliamo. E così è la storia. Mm-hmm. E mogli e viceversa, eh?
Sì, sì, sì.
Quindi a questo punto, carico di Gesù, carico di spirito, carico di fede, carico di parola, mi alzo dalle ginocchia e vado dalla moglie, la moglie va dal marito, e io così ho scoperto che a quel punto mia moglie le posso dire tutto e lei mi ascolta finalmente. Mm-hmm. Quando non c'ha qualche fariseo col dito puntato, adesso io ti lapido, è scritto nella Bibbia. Quante travisazioni che leggiamo nella Bibbia. Attenzione a non stortarla. Allora, la condizione qual è? Condizione che io non devo offendermi. Se lei mi dice delle cose che magari mi possono provocare a dire, alla lite. Ma mia moglie sbaglia sul serio. Non sono io che traviso. E lei sbaglia sul serio, mia moglie. Va bene, può anche essere che sua moglie sbaglia, certo. O magari abbiamo avuto un malinteso. Mia moglie è in errore. La cosa migliore è molto spesso, allora, quando la moglie o il marito è veramente nell'errore palese, dimostrabile, e allora la cosa migliore è lasciare che lo Spirito Santo gli parli, rimanere in silenzio ad ascoltare, perché solamente i pazzi hanno sempre ragione. La ragione si dà ai pazzi. Ora, fratello Giuseppe è arrivato a questa perfezione? No, certo che no. E allora perché non stai zitto? Perché io sono un predicatore, devo predicare. Vabbè, ma tu devi predicare quello che fai. No, 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 no. Solo Gesù predica quello che fa sempre. Io tento, cerco, almeno sono avviato in quella direzione.
Non devi predicare quello che fai, devi fare quello che predichi.
Come?
Non devi predicare quello che fai, devi fare quello che predichi.
Brava, ottimo questa, verissimo. Sai quel saggio cosa disse? Ci fu un saggio che disse: la moglie il cui marito non sbaglia mai, la moglie il cui marito non commette mai un errore, quella moglie ha commesso un errore.
Ah, che l'ha sposato? Giusto.
Che dice: io sono il capo famiglia qua, io non sbaglio. Caro mio, si salvi chi può. Chissà quanti errori simili io faccio senza rendermene conto. Comunque è sempre bene parlare in privato di errori, peccati, sbagli, eccetera. Però armiamoci sempre delle armi, le armi della preghiera e dell'amore. A quel punto, nella mia più grande umiltà e amore possibile, iniziare a confessare i miei peccati ed errori e non i suoi. Prima condividere le cose sulle quali ho problemi e allora condividere, dire mi dà fastidio questo mi dà problemi, preghiamoci, vediamo un po' come facciamo. Ma prima di dire queste cose io la devo ascoltare, la devo capire. Va bene, mi devo dare da fare sul serio di cambiare sulle cose. Io devo cambiare su alcune cose che a lei le danno fastidio. Quindi non solamente lei. La moglie non è fatta per diventare immagine e somiglianza del marito o viceversa, ma di Gesù. Va bene, non c'è scritto da nessuna parte che la moglie è la nostra immagine. No, la moglie deve essere immagine di Gesù e anche il marito. Io non ci riesco sempre, va bene, adesso che ho insegnato tutte queste cose buone, perfette, va bene, dalla Bibbia, però io non ci riesco sempre, va bene? E non uso me stesso come un campione, un esempio, di questo, però per grazia di Dio ci sto provando. La mia testimonianza, ciò che ha fatto differenza, che ha sbloccato tutto, è di avere deciso, va bene, con mia moglie abbiamo deciso di crescere insieme nel Signore, di servirlo, di metterlo sempre al primo posto e di essere innanzitutto sposati con Lui. E questo è il vero matrimonio. Nessun matrimonio funzionerà mai, non ha mai, mai funzionato un matrimonio. È sempre sopravvenuto l'adulterio, la separazione, l'incomprensione. Se prima non si sono sposati con Gesù, gli unici matrimoni che funzionano, il mio funziona per grazia di Dio, ma prima devi sposarti con Gesù, perché la carne può soddisfare la carne per un poco di tempo, qualche minuto, qualche ora. Ma solo lo Spirito Santo può soddisfare i tuoi bisogni spirituali, il tuo cuore, la tua anima. Niente meno di Gesù ti potrà mai soddisfare. Guarda, quelli che vanno a prostituto un giorno sì, un giorno no, te lo possono dire, guarda. Vanno, sono andate da 1000 donne, però, e muoiono ancora di sete e di fame. Quindi anche per il cristiano, voglio dire, il cristiano che pensa di fidanzarsi, il singolo, anche per il singolo, è importante di chiarire bene il proprio patto con Gesù, il patto con Gesù, prima di arrivare a quel livello intimo, va bene, con la compagna, il compagno, prima di mettersi in intimità. Parlare del patto che tu hai con Gesù e certamente prima di sposarti. E le sorelle non si facciano convincere dagli uomini focosi a precipitarsi in questi dettagli, in questa intimità. E fratelli, datevi una calmata, va bene? Gli uomini devono calmarsi un pochino, va bene? Molto, e alcuni molto. Le relazioni sessuali è uno dei premi del matrimonio. E prima di entrare ai premi, bisogna controllare se l'unione è stata benedetta, se è stata guidata dal Signore. Mm-hmm. Va bene, non si va a prendere il salario prima di lavorare.
Amen.
Il Signore ci mette alla prova, la prova di Cristo. Prima dovete fare progetti insieme per Gesù, e non solo, ma anche metterli in pratica, altrimenti sono solo chiacchiere e illusioni e saranno solo brutte sorprese. Da cristiani, innanzitutto evangelizzare insieme, raggiungere le pecorelle, pastorarle e così via. E sarete sorpresi, sorelle, fratelli, quanti potenziali fidanzati e potenziali sposi. Vedrete quanti fidanzati, che cristiani con la Bibbia in tasca, tutta. Sarete sorpresi quanti di questi tagliano la corda in questo stadio. Quale stadio? Quello dell'evangelizzazione. Quello è una cernita che, come Giovanni Battista, dice, io non vi battezzo se non portate... Giovanni Battista andavano a battezzarsi, i farisei. Dice, non vi battezzo se non portate frutti di pentimento. Giovanni Battista, quando andavano i farisei a farsi battezzare, diceva, ma mi avete preso qualche chiesa cattolica che battezza bambini appena nati io? Giovanni Battista diceva cose così più o meno. Mica sono il Papa argentino che io battezzo bambini appena nati. Andate via di qua, serpenti, ipocriti farisei, e portate frutti di pentimento. Legge Matteo 3 e Luca 3. Giovanni Battista gliele suona di cotte e di crude. Va bene, allora noi dobbiamo portare frutti, ragazzi. E quando noi pensiamo di fidanzarci e sposarci, prendere il potenziale fidanzato o fidanzata, dire, oh che bello, settimana prossima, qual è il giorno buono per te settimana prossima andare a evangelizzare? Come, cosa? Evangelizzare, qui c'è un pacco di volantini, c'è dei CD, l'ho scaricato da Radio Blast, e se non ti piace Radio Blast, trovati un'altra radio, scarica qualcosa, basta che sia dal Vangelo. Va bene, vieni con me che andiamo, anche una buona giornata? Fai un appuntamento, dagli tempo per riflettere, la settimana prossima andiamo a evangelizzare 3-4 ore. Ma facciamo 5-6, va. Buona misura, pigiata, abbondante, straboccante, eh? Dai, andiamo al parco, tutti quelli seduti lì, con le mascherine o senza mascherine, Andiamo anche da quelli che hanno messo la mascherina anche sui cani, andiamo da tutti quelli che possiamo. Ma c'è il lockdown, va bene, vai fuori 2 o 3 ore a comprare da mangiare, no? E andiamo a comprare da mangiare, virgolette. Mentre andiamo, diamo da mangiare noi agli altri, volantini, CD, quello che abbiamo in tasca.
È bello, sì.
Portati il Nuovo Testamento perché vogliamo leggere le persone che devono ricevere Gesù, Romani 10, dal verso 9 al 10, Giovanni 1,12, Giovanni 3,16, Giovanni 3,36, tutta scrittura sulla salvezza. Allora, amore mio, ci siamo? Ma veramente io volevo andare a letto con te settimana prossima. Ah, che bella barzelletta! E no, che non si può mica qua, stiamo scherzando. Io sono cristiano, questo qui è un regalo per mia moglie o mio marito quando mi sposo. La verginità è un regalo per il marito quando mi sposo. Ma io vergine, sai, io andavo, ero abbonato alla discoteca. Va bene, Cristo Gesù ti rende vergine nello spirito se cambi. Ah sì? Eh sì, è così la cosa. È arrivato il momento, è l'ora del cambiamento. E allora adesso siamo nuova creatura in Cristo Gesù, secondo Corinzi 5,17. Scrivi. Se dobbiamo sposarci, devi scrivere almeno questa scrittura da meditare. Non dico memorizzare, sarebbe meglio, almeno meditarle, no? E quando ci troviamo settimana prossima, per cortesia, portami i tuoi commenti, cosa pensi di questo, perché io ho fatto un patto con Gesù, sai? Che io voglio che quando mi sposo, non voglio sposarmi e fare un appuntamento con l'avvocato per il divorzio nel contempo. Cioè, io vorrei che il matrimonio sia... Poi facciamo crescere i figli, non è che uno deve crescere marxista, l'altro anarchico e l'altro cristiano. Buonanotte. Cioè, io voglio che mia moglie, la moglie o il marito, che dia una mano a farli crescere secondo il Vangelo. Aspetta che il Vangelo, avrei sentito parlare, il Vangelo non è il libro sconosciuto, eccolo qui, Matteo 5, legge. Matteo 5, dall'1 fino al 12, beati i poveri, beati gli umili, beati quelli che soffrono, beati saranno consolati. E che bello! Altro che libri religiosi di destra e di sinistra, religioni di qua, religioni di là. Guarda, questa qui è la vera religione, Gesù. Leggi il Sermone sul Monte, Matteo 5. Matteo 5, 6 e 7, il Sermone sul Monte. Questo qui è il centro della Bibbia è quello lì. Matteo 22, 37... E il sermone sul monte, lì c'è il centro, ragazzi. Lì c'è. E allora, se il potenziale fidanzato, fidanzata, moglie o marito temporeggia, può darsi che ha trovato la donna più bella del mondo, con i tacchi più alti, il rossetto più bello, le ciglia di mezzo metro, 100 grammi di rossetto, cipria che sembra un negozio ambulante, profumo shock. La minigonna che quasi non si vede, la minigonna sembra una camicetta, però, o l'uomo col pelo che gli esce dal petto, i muscoli che sfasciano la camicia, però, come la mettiamo con Gesù? Io ho fatto un patto con Gesù. Casa mia deve essere dedicata al Signore, non voglio spiriti che di notte escono dagli armadi, non voglio... porte che si aprono e che si chiudono. Quindi mettete la prova più grande che esiste è portarli a evangelizzare. Ma io non so parlare. Sei capace ad ascoltare? E allora vieni, ascolta, parlo io. Ma io così... No, ci incontriamo alla caffetteria dove c'hanno il gelato buono. Vai pure, io purtroppo no. La nostra casa legge la Bibbia. Ma tu sei religioso moltissimo, però non degli uomini, religione di Gesù. Capito? E liberatevi dai falsi fidanzati, gente che è sposata con Facebook. Ci siamo?
Sì, amen.
Allora.
Sì. Amen, grazie Gesù. Alleluia.
Dice, fa più impressione una parola al saggio che 100 percosse allo stolto. Non cercate di convincere una donna a sposarvi, è un uomo. Va bene, è una prigione, state entrando in una prigione. Poi tutte le leggi del municipio, le leggi del matrimonio degli atei, tutto contro di voi perché loro hanno le regole. Ci sono nazioni che stanno depenalizzando l'adulterio, non è più un'infrazione da usare nei divorzi. Sì, ma mia moglie faceva una notte con me e una notte al porto, con tutti i marinai. Vabbè, questo qui non è un peccato. Non è... Noi non ci crediamo ai peccati. Lei è libera di andare a visitare i marinai.
Incredibile.
Sì. E mio marito, lui è pornografia, c'ha l'abbonamento settimanale al bordello locale. Vabbè, questo cosa... Uè, è libero, eh? Scusi, lei che mondo vive? C'è la libertà, eh?
E questi come definiscono il matrimonio allora? Cosa significa matrimonio? Se non c'è la fedeltà?
È una presa in giro, no? Quindi fate progetti insieme per il Signore. Non andate, non vi sposate a letto, vi sposate con Gesù. Fate progetti insieme. E non solo fare progetti così teorici, metteteli in pratica, altrimenti sono solo chiacchiere, illusioni e saranno brutte sorprese. Quindi da cristiani cominciate a evangelizzare insieme, a raggiungere le pecorelle, cominciate a pastorarle, così via. E sarete sorpresi quanti potenziali sposi o fidanzati, va bene, mostrano i loro veri colori. Guarda, tra me e Deborah, la prova in Cristo ha funzionato. I nostri rapporti intimi sono iniziati solamente dopo che abbiamo deciso di sposarci. Dopo però, cioè io ci ho messo pochi secondi a decidere, però è stato dopo aver lavorato per anni per il Signore. Va bene? Tutto doveva essere rigidamente nello Spirito di Dio e senza barare. Sesso prima di darsi a Gesù è barare. È come andare a comprare droga. È come andare da una prostituta. Capito? Le donne e gli uomini che hanno sesso prima di sposarsi davanti al Signore stanno barando. È come pagare un prostituto o una prostituta. Perché non siete sposati. Cosa fai la prova? Provi la torta se non ti piace, la butti via. Quella è una donna. Era magari messa incinta anche. Quindi per grazia di Dio noi crediamo che abbiamo fatto quello lì con Deborah, pensiamo che l'abbiamo fatto nel modo giusto, pensiamo. Va bene, abbiamo visto anche dei frutti. Siamo andati piano con Deborah, io e lei. E dopo che eravamo sicuri, cioè dopo anni di evangelizzazione insieme e di assicurarci che il Signore era al primo posto, assicurarci che Lui aveva confermato la nostra relazione, e allora ci siamo uniti. Gloria a Dio. Io mi ricordo che abbiamo lavorato insieme con Deborah per anni e lavoravamo insieme, missione evangelizzare. È stato Deborah a prendere l'iniziativa, anche perché il Signore, di sposarsi, perché il Signore sapeva, anche lui sapeva bene, che io non avrei osato di fare avance, come si dice, di fare proposte. Non mi ero neanche immaginato una relazione con lei. Lei era fuori del mio raggio, 24 anni più giovane, vi potete immaginare. E quindi quando Deborah prese l'iniziativa di parlarmene, era già più di un mese che lo Spirito Santo lavorava su di lei. Però sai, perché ci ha messo un mese a... Beh, io quando mi guardo allo specchio non è che faccio fatica a comprenderla. Cioè dice, ma signore, ma... Lei si sarà chiesta, ma sì, non è che è il diavolo questo qua per caso che mi parla. Signore, ma un mese ci ha messo questa poveraccia a riflettere. Dice, ma veramente devo inguaiarmi così, questo fanatico? Cioè, per me invece è stata sufficiente una rivelazione immediata. Colpo di fulmine, come si dice. Va bene?
Well, it's better to go slow and be sure, no?
È meglio di andare piano piano e essere sicuri, no? Come tu insegni.
E tu molto piano, un mese. E poi è stato confermato da 6 benedetti figli, tutti cristiani. Gloria a Dio. Allora, sta foto l'abbiamo messa sulla radio, no?
Con John and Jasmine, yes. Sì, sì.
Ecco, oggi abbiamo pensato di mettere una foto dei nostri due dei nostri bambini più giovani. Sono lì sulla radio, quando... cliccate che riaprite la pagina, appaiono. E Deborah, perché ci ha messo un mese?
How come you took a month to think?
Well.
Confessa. Deborah, confessa. Apri l'armadio pieno di scheletri.
I guess I needed to make sure it was the Lord.
E dovevo assicurarmi che era il Signore che parlava.
because it's not just any thought you get in your mind and then you just go do it, you don't.
Perché quando ti viene così un pensiero nella mente, non è che vai e lo fai.
You need to count the cost also.
devi contare il prezzo.
Devi considerare
like,
il costo.
Build the tower.
Vedere se il gioco vale la candela, si dice in italiano. Mm-hmm. Vedere se vale la pena. What, Deb?
You need to build the tower.
Devi
break
costruire
break.
Il torre pezzo con pezzo, vedere se ci riesci.
Se poi il torre diventa magari la torre di Pisa.
Could be.
Può essere anche quello.
Capito, infatti si chiama la torre degli asinelli.
Ah sì.
Capito, cioè...
No, with relationships it's good to go slow.
Con le relazioni è bene andare piano piano.
Deborah, what counsel do you have for the couple who have sex before marriage?
Che consiglio hai tu, Deborah, per le coppie che hanno relazioni intime prima del matrimonio?
Is it good?
Of course not.
No, non è bene.
Because you get addicted to that.
Perché diventi assuefatto a questo.
And then your relationship is built on that.
E poi la tua relazione con quella persona è basata su quel
costruito
sul sesso, sì.
Because it's better to find out the other person's personality, to get to know them as they are in their daily life, because that's how it's going to be later on in your marriage.
È meglio conoscere la personalità, il carattere di quella persona durante il giorno, nelle cose normali della vita, perché così sarà più tardi, dopo che ti sposi, sarà così, avrete cose normali, giornalieri da affrontare.
So when you marry, when you enter into the marriage life and you have problems and crises, you cannot find refuge in sex.
Quindi quando entri in una relazione matrimoniale e hai problemi e crisi, non trovi rifugio nel sesso?
Of course not. That's
certo
the last resort.
No. Certo che no.
No, that's the first thing you guys drop, right?
Infatti il sesso è la prima cosa
che
una coppia rinuncia, non fa più sesso perché è piena di problemi.
Exactly, because then you start rejecting the other.
Il sesso è la prima cosa che una coppia molla quando hanno problemi, perché il sesso rappresenta la nostra relazione spirituale con il Signore, mm-hmm. Va bene, rappresenta quello.
Yes.
E prima della caduta, prima che il diavolo entrasse nel giardino, non era peccato, erano nudi, non provavano vergogna, dice, però quando è entrato il peccato, quando è entrato il diavolo, tutto diventa peccato. Ah, sono nudo, ah qui, ah là, allora ho cominciato sicuramente a litigare, a guardare i problemi uno dall'altro. C'è stato un predicatore americano, come si chiama? Bivier, origine italiana, siciliana, Bivier, Lisa Bivier, John Bivier, e ha detto così, che lui ha letto un libro nella storia della Chiesa, eccetera, diceva che Adamo ha cercato di suicidarsi su questo libro. Va bene, ha cercato di suicidarsi perché, però Dio non gliel'ha permesso. Quindi, fratelli, la carne, l'uomo, la donna, non è sufficiente. La moglie e il marito non è sufficiente. Quando abbiamo crisi, Deborah, when you and I have crisis and problems, where do we find refuge, Angela?
Quando io e te abbiamo un problema o un crisi nel matrimonio, dove troviamo il nostro rifugio?
It's always in the Lord.
È sempre nel Signore.
Non è che diciamo, Deborah... mettiamoci in intimità.
I don't tell you, Deborah, let's go in intimacy.
No, because it doesn't work. When you just argue, I mean, that's the last thing you want to do.
No, perché non funziona. Quando hai una lite, quella è l'ultima cosa che vuoi fare, il sesso.
Quindi, le coppie che si sposano e prima di pensare a sposarsi attaccano col sesso, commettono un errore, va bene? Stanno andando al negozio a comprare una torta, la mangiano e poi dice: non mi è piaciuta, non ti pago, non ti sposo. Ci siamo?
Mm-hmm.
Va bene, questo è il mio suggerimento.
Amen.
Guarda, andiamo alle scritture?
Sì.
Matteo 6, 33.
Cercate prima il regno e la giustizia di Dio e tutte queste cose vi saranno date in più.
Ecco. Lista le scritture, leggi la prossima, per favore, Salmo 34, 10.
Salmo 34, 10. I leoncelli soffrono penuria e fame, ma nessun bene manca a quelli che cercano il Signore.
Gloria a Dio. Avanti.
Salmo 37, 3. Confida nel Signore e fai il bene. Abita il paese e pratica la fedeltà. Salmi 84, 11. Perché Dio, il Signore, è sole e scudo. Il Signore concede grazia e gloria. Egli non rifiuterà di far del bene a quelli che camminano rettamente. Romani 8, 31 e 32. Che diremo dunque riguardo a queste cose? Se Dio è per noi, chi sarà contro di noi? Colui che non ha risparmiato il proprio figlio, ma lo ha dato per noi tutti, non ci donerà forse anche tutte le cose con lui?
Grazie, Signore. Amen. Siamo arrivati al finale del messaggio, fratelli. Quindi, nonostante, come tutti sanno, io e Deborah siamo buoni a nulla, pieni di sbagli, ma siccome e perché abbiamo una cosa giusta l'abbiamo fatta, almeno una l'abbiamo fatta, la cosa primaria, cioè ci siamo consacrati e ci siamo dati a Gesù, anima e corpo. Ed ecco che lo Spirito Santo ha onorato quella decisione. Il Signore ci ha tenuti insieme, ci ha protetti da quando, come si suol dire, nelle burrasche, attraversando i fiumi in piena, e scorrendo giù per le cascate con una canoa, parlo in senso figurato ovviamente, il Signore ci ha protetti dal diavolo, ci ha protetti dai disastri, da peccati come alcolismo, adulterio, egoismi, il Signore ci ha protetti da quelle cose. Non perché siamo bravi o puri o perfetti, non lo siamo, ma per via di una piccola, piccola, grande, grande decisione che abbiamo fatto. Abbiamo fatto un patto con Gesù, io e Deborah insieme. Prima l'abbiamo fatto separati e poi l'abbiamo fatto insieme, di dargli tutto. Quindi non perdiamo tempo in questo sciocco mondo e diamoci di tutta anima e cuore al Signore che Lui si è dato a noi. Si è dato a noi anima e cuore. E allora mettiamo il cuore con Gesù. Guarda la storia di Giona. Guarda, leggimi la storia di Giona. Quando siete nelle crisi, se dai tutto al tuo cuore a Gesù, il Signore viene a trarti dalla fossa come con Giona. Vai da Giona 2. Giona 2. Leggi tutto il capitolo, guarda. Il capitolo piccolino.
Ok. Giona capitolo 2. Dal ventre del pesce Giona pregò il Signore, il suo Dio, e disse.
Quindi dal mezzo della vostra crisi matrimoniale invocate Dio e dite.
Io ho gridato al Signore dal fondo della mia angoscia ed Egli mi ha risposto. Dalla profondità del soggiorno dei morti ho gridato e Tu hai udito la mia voce. Tu mi hai gettato nell'abisso, nel cuore del mare. La corrente mi ha circondato, tutte le tue onde e tutti i tuoi flutti mi hanno travolto.
Quindi quando siete così, fratelli, quando siamo così, verso 4, io dicevo, sono cacciato lontano dal tuo sguardo, come potrei vedere ancora il tuo tempio santo, dice Giona. Le acque mi hanno sommerso, l'abisso mi ha inghiottito, le alghe si sono attorcigliate alla mia testa, sono sprofondato fino alle radici dei monti. La terra ha chiuso le sue sbarre su di me per sempre. Giona era dentro il ventre del pesce. E continua. Ma tu mi hai fatto risalire dalla fossa, Signore mio Dio. Quando la vita veniva meno in me, io mi sono ricordato del Signore. La mia preghiera è giunta fino a te, nel tuo tempio santo. Quelli che onorano gli idoli vani allontanano da sé la grazia, come l'idolo della lite, l'idolo dell'egoismo, delle liti familiari. Verso 9. Ma io ti offrirò sacrifici con canti di lode e adempirò i voti che ho fatto. La salvezza viene dal Signore.
E il Signore diede ordine al pesce, e il pesce vomitò Giona sulla terraferma.
Alleluia! Quando Giona con tutto il cuore, perché se lo c'è a mezzo cuore non funziona, con tutto il cuore ha lodato il Signore, ha chiesto aiuto al Signore, dice la salvezza viene dal Signore. Il Signore dice ok pesce, vomitalo sulla terraferma.
Amen.
Alleluia, alleluia.
Grazie, Signore, grazie.
Allora,
Signore.
Salmo 7, 17. Angelo, leggi tu.
Salmo 7, 17. Io loderò il Signore per la sua giustizia. Salmeggerò al nome del Signore l'Altissimo.
Salmo 9, 1. Io celebrerò il Signore con tutto il mio cuore, narrerò tutte le tue meraviglie.
Salmo 52, 9. Sempre ti celebrerò per quanto hai fatto e in presenza dei tuoi fedeli spererò nel tuo nome perché tu sei buono.
Salmo 54, 6. Con cuore generoso ti offrirò sacrifici, celebrerò il tuo nome, o Signore, perché tu sei buono.
Salmo 57, 9. Io ti celebrerò tra i popoli, o Signore, ti loderò tra le nazioni.
E questo è il messaggio. Alleluia.
Amen, grazie Signore. Amen, gloria a Dio. Mettiamo un canto sull'amore, un canto di Nek, basato su 1 Corinzi 13, Se non ami.
Puoi decidere le strade che farai. Puoi scalare le montagne. Oltre i limiti che hai, potrai essere qualcuno se ti va. Ma se non ami, se non ami, non hai un vero motivo per vivere. Se non ami, non ti ami, non ci sei.
Senza amore noi non siamo.